Giorgio Strehler legge Vita di Galileo di Bertolt Brecht con Umberto Ceriani, Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri. Registrazione effettuata il 13 e 14 ottobre 1995 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano, a cura di Guido Gola.
Gloria. Io, Galileo Galilei, lettore di matematica e fisica nello studio di Firenze, ripudio pubblicamente la mia teoria che il sole è il centro del mondo e che la terra si muove con cuore sincero e fede non finta, abiuro, maledico, detesto i suddetti errori ed eresie, qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla nostra Santa Chiesa. Non posso credere.
Io, Galileo Galilei,
certo, continua.
Lettore di matematica e fisica dello studio.
Io, Galileo Galilei, lettore di matematica e fisica.
Sentono le voci giuste di fisica. E a questo punto, dalla quinta, appare Galileo che ha abiurato. Guazzelli era grandissimo, aveva tutto il viso completamente bianco. E non era solamente pallido, era proprio come un clown. Tanta paura, diciamo, aveva preso. E aveva un tic in questa mano mentre entrava, perché aveva preso troppa paura a vedere le macchine di tortura sporche di sangue. Fateli vedere le macchine. E quindi entrava e aveva un'espressione un po' enigmatica lì, fissa naturalmente, ma in realtà Guazzelli riusciva a dare al pubblico un'idea molto complessa e molto difficile. Sono contento per Bacco, mi sono salvato la vita, Cristo. Non mi hanno torturato, non mi hanno bruciato, li ho fregati. Dall'altra sono un verme. Ho tradito me stesso, ho tradito tutto quello che ero. Quindi sono l'uomo più infelice della terra.
Non posso vederlo, ditegli che se ne vada via.
Calmati.
Infelice la terra che non ha più eroi.
No, Andrea, sbagli. Infelice la terra che ha ancora bisogno di eroi.
tutti questi anni Galileo visse ad Arcetri sotto la stretta sorveglianza della Chiesa, aveva quattro frati in casa che si davano il cambio, due per due, stavano seduti uno di qui, uno di là, oppure andavano a una porta, andavano in cucina, insomma era sempre sotto sorveglianza, non era quasi mai solo se non quando dormiva a letto, e viveva con Virginia, sua figlia, la figlia sacrificata, la figlia uccisa, là, ve la ricordate? È diventata una monaca ormai, una bigotta, mezza gobba, non c'è più traccia di quella giovane creatura che abbiamo visto a portare il cannocchiale a Venezia tanto tempo fa. La vita è implacabile, passa su di noi, ci invecchia ma ci anche distrugge. Questa storia non ha distrutto soltanto Galilei, ma ha distrutto tutto quello che c'era intorno a lui. E intanto che il frate da quella parte o da quella, non mi ricordo più, prega, legge, Galilei è lì che scribacchia, che cerca di leggere ma non riesce, prende un po' di vino, lo beve, e poi improvvisamente entra la nuova Virginia, cioè la Virginia. Ecco.
Hanno portato questo regalo per te?
Che roba è?
Non lo so, guarda tu.
Ok. Ok. La pelle grassa anche. Ma tu, dico, sai chi le ha portate?
No.
Questa qui è la più grossa di tutte. Ma sai che quasi quasi ne mangio un pezzettino?
Ma non puoi avere ancora fame, hai appena cenato. Dovremmo chiamare di nuovo l'oculista. Non ci vede più.
Infatti ormai Galilei è quasi cieco. Bisogna chiedere il permesso a Monsignor Carpula.
No, il libro, lo sapete, me lo ha dettato. Le due pagine che vi ho mostrato, 131 e 132, erano le ultime.
Sì, ma sapete, con un tipo come lui non si può mai sapere.
No, il suo pentimento è sincero e poi ci sono io che lo sorveglio. Oh, vi prego, dite in cucina di mettere ad arrostire il fegato con mela e cipolla.
Buonasera. C'è il signor Galileo? Lascio l'Italia, vado in Olanda, dove continuerò ad occuparmi di scienza. Mi hanno chiesto di passare a visitarlo per poter dare sue notizie.
Non so se vorrà vederti, Andrea. Non sei più venuto.
Domanda.
Chi è?
È Andrea. Oh. Lo mando via.
No. Fallo entrare, va.
Avete goduto buona salute, signor Galileo?
Che cosa hai fatto in tutto questo tempo? Mi hanno detto che ti occupavi di nuovi impianti idraulici in Lombardia.
Fabricius mi ha scritto da Amsterdam pregandomi di dargli notizie della vostra salute.
Sto benissimo.
Sarò contento di poterlo informare che state bene.
E poi anche dirgli che grazie al mio profondo pentimento vivo con una certa comodità e i miei superiori mi hanno concesso, sia pure entro limiti ristretti, di dedicarmi ai miei studi preferiti.
Anche a noi è giunta la notizia che la Chiesa è contenta di voi. La vostra totale sottomissione ha sortito gli effetti sperati. Da quel giorno in tutta Italia non è più apparso un solo scritto contenente nuove tesi scientifiche. Io, per poter lavorare, vado in Olanda. Mazzoleni si è rimesso a limar lenti in bottega a Milano.
Eh beh, Lui non sa leggere i libri, non sa il latino.
Frate Fulgenzio ha per sempre abbandonato la ricerca scientifica e riposa in pace nel grembo della Chiesa.
Capisco. Per me è diverso. I miei superiori prevedono un completo recupero delle mie energie spirituali in breve tempo. Ed in realtà sto compiendo progressi insperati.
Sì, babbo, sei sulla buona strada.
Ecco, Virginia, mi lasci solo un momento.
Vado a vedere le oche.
Viaggerò tutta la notte, perché voglio passare il confine domattina all'alba. Posso partire, signore?
Cosa sei venuto a fare? A turbarmi? Da quando sono qui devo usare prudenza nella vita e nei pensieri. Ho già avuto delle ricadute.
Non volevo davvero turbarvi, signor Galileo.
Barberini, il Papa li chiamava pruriti. Ma neanche lui ne andava del tutto esente. Ho ripreso a scrivere.
Ah sì?
I discorsi sono finiti.
I discorsi? Quali discorsi? I discorsi delle due nuove scienze? La meccanica e la caduta dei gravi? Qui?
Mi concedono ancora l'uso della carta e della penna. I miei superiori, sapete, sono gente illuminata, sanno che dei vizi radicati come i miei per tutta una vita non si possono poi abbandonare da un momento all'altro. E mi proteggono da ogni spiacevole conseguenza facendosi consegnare ogni pagina che scrivo.
I discorsi in mano ai preti, quando ad Amsterdam, Londra, Praga darebbero qualsiasi cosa per avere...
come no... mi pare di vederlo Fabricius mentre si lamenta, si dà dei colpi sulle coscione lì. In Olanda però lui.
Due nuove scienze praticamente perdute.
C'è un'altra copia, scritta di nascosto a me stesso, si può dire, sfruttando da 6 mesi in qua l'ultimo barlume di luce nelle notti più chiare.
Un'altra copia? Dove?
Là. Sento quel mappamondo. Là.
Dove?
Oh, guarda, prendila, portala via, fanne quello che vuoi. Sta attento però che se la porti via è sotto la tua piena responsabilità. L'hai acquistata da una persona che ha accesso all'originale custodito al Santo Ufficio. Io non c'entro.
I discorsi, è mio proposito esporre una nuovissima scienza che tratta di un assai antico oggetto. Il moto. Con l'aiuto di esperimenti ho scoperto alcune proprietà che sono degne d'essere conosciute.
Ebbene, sai, tutto questo tempo senza fare niente non ho resistito.
I fondamenti di una nuova scienza, di una nuova fisica.
Nascondili sotto il mantello subito.
E noi, che pensavamo che aveste disertato, io che fra tutti sono stato il più accanito.
Giusto, mi pare. Non ero io che ti avevo insegnato la scienza. E poi a rinnegare la verità.
Ma questo cambia tutto, tutto!
Ah sì? Cambia tutto? Davvero?
Sì, avete nascosta la verità contro il nemico. Con l'Inquisizione avete messo in pratica lo stesso buon senso che avevate sempre applicato alla fisica, anche sul terreno dell'etica. Ci avete preceduto di secoli.
Spiegati meglio, Santi.
Noi tutti avevamo perduto la testa, la gente della strada ripetevamo, morirà... ma non abiurerà. E voi siete tornato dicendo, mi sono arreso, ma sono vivo. E noi allora vi siete sporcato le mani. E voi, meglio le mani sporche che vuote.
Meglio le mani sporche che vuote. Come suona bene. È un suono che mi assomiglia. Nuova scienza. Nuova morale? Capisco.
Volevate guadagnare tempo per scrivere il libro che solo voi potevate scrivere.
se fosse salito a rogo, se fosse morto in un'aureola di fuoco, avrebbero vinto loro.
Hanno vinto. Loro. Un'opera scientifica che possa dirsi scritta da un uomo solo non esiste.
Ma allora, perché avete abiurato?
Il dolore fisico mi ha sempre fatto paura.
Non era un piano allora?
No. Assolutamente no.
Ebbene, non importa.
Come?
La scienza ha un solo imperativo: contribuire alla scienza. E voi l'avete assolto meglio di chiunque altro da 100 anni qua.
È davvero così, Sartre? E allora? Giù con me nella stessa fogna, caro fratello di scienza e collega di tradimento, tu compri quello che svendo io, l'irresistibile potere di questa merce consacrata. Ah, che il libro! Basta che lo guardi perché sbavi e perché si rimangi tutti i suoi rimproveri, come frate Fulgenzi un giorno qui, tutto è cambiato, eh? Benedetta congrega la nostra, tutti abili nel trafficare, tutti capaci di rimverginare ogni reputazione, alla fine sacrosantamente vigliacchi davanti alla morte.
La
tutti.
Paura, la paura della morte è umana, soltanto una debolezza umana è stata la vostra.
No, persino la Chiesa pensa, insegna che la debolezza non è umana. È un peccato.
Le debolezze umane non interessano la scienza.
Ah no? E allora, caro Andrea, lascia, nonostante tutto, che nonostante le convinzioni che ora professo, lascia che io ti orienti un po' su questa professione dello scienziato a cui tu ti sei legato per tutta la vita. Nel tempo libero che ho, e ne ho di tempo libero, mi è avvenuto di ripensare a lungo il mio caso e di domandarmi come dovrà giudicarlo il mondo della scienza, al quale io penso di non appartenere più. Anche un semplice venditore di lana, per quanto abile sia ad acquistarla a buon prezzo e poi rivenderla più cara, deve preoccuparsi che il suo commercio possa essere praticato senza difficoltà anche dagli altri. Tanto più dunque lo scienziato non può non porre mente allo stato in cui si trova il sapere di tutti, ed è certo che occorre più coraggio allo scienziato per praticare la sua scienza che al venditore di lana per vendere la sua lana. La scienza tratta il sapere è un prodotto del dubbio. Elargire il sapere a tutti su tutte le cose finisce sempre per destare in tutti il bisogno di porre nuove domande, sempre, che a loro volta richiedono sempre nuove risposte. Ora, capisci, la gran parte della popolazione è tenuta dai suoi principi, dai suoi proprietari di terra, dai suoi preti, in una nebbia madreperlacea di superstizioni, di antiche sentenze, che occulta le malefatte di tutti costoro, antica come le rocce e la condizione dei più, e dall'alto dei pulpiti e delle cattedre si soleva ai miei tempi dipingerla come non meno di quelle immutabili. La nostra nuova scienza invece, che è la scienza del dubbio, appassionò ad un certo punto tanto il grande pubblico che questo corse a strapparci di mano il telescopio per puntarlo non soltanto verso le stelle ma anche verso i suoi aguzzini. E questi uomini egoisti, prepotenti, avidi, predatori a proprio vantaggio dei frutti della scienza, si avvidero subito che un freddo occhio scientifico si era finalmente posato su una miseria millenaria, ma artificiale, una miseria che poteva benissimo essere eliminata. Bastava eliminare solo loro stessi, e fu allora che essi si sommersero sotto una valanga di minacce e di corruzione, una valanga tale da travolgere gli spiriti più deboli tra di noi. Io ero uno di quelli. E come potevamo noi, uomini di scienza, essere uomini di scienza e restare così, separandoci da tutti gli altri uomini che ci stavano intorno? E così oggi i moti celesti ci sono diventati più chiari, ma i moti dei potenti sono restati come allora imperscrutabili ai più, e se il dubbio ha vinto la sua battaglia per la misurabilità degli spazi stellari, la battaglia quotidiana del manovale romano per il suo pezzo di pane resta ancora sempre, come sempre, una battaglia perduta in partenza. La scienza, Sarti, ha da fare sempre con tutte e due le cose, non soltanto con una di esse, fino a che l'umanità continuerà a brancolare in questa nebbia secolare, fino a che sarà troppo ignorante per sviluppare tutte le energie che ha, non sarà nemmeno capace di sviluppare altre energie, quelle che le vengono svelate dalla natura. E qual è lo scopo vero del vostro lavoro? La scienza, come dici tu? No, no, io credo che l'unico scopo possibile per la scienza sia quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana. E se gli uomini di scienza non reagiscono all'intimidazione dei potenti, degli egoisti, e si limitano ad accumulare sapere su sapere, la scienza stessa può essere colpita al cuore un giorno o l'altro per sempre, e ogni nuova macchina non sarà altro che fonte di nuovi triboli per l'uomo, e quando nel tempo dei tempi tutto ciò che deve scoprire sarà stato scoperto, il vostro progresso non sarà stato altro che un progressivo allontanamento dall'umanità, e tra voi e l'umanità si sarà scavato un abisso così profondo che ad ogni vostro eureka risponderà soltanto un grido di orrore universale. Questa è la verità, Sarti, nella mia vita di scienziato. Io ho avuto la fortuna quasi incredibile, quella di vedere un giorno l'astronomia, pensa, dilagare nelle pubbliche piazze in circostanze così straordinarie. La fermezza di un uomo solo avrebbe potuto produrre degli enormi rivolgimenti. Se io, per esempio, avessi resistito, forse i fisici avrebbero potuto sviluppare qualcosa di simile a ciò che per i medici fu una volta il giuramento di Ippocrate, un voto solenne di fare uso della scienza ad esclusivo vantaggio dell'umanità. Così come oggi stanno le cose, il massimo in cui noi possiamo sperare è una progenie di piccoli mostri sapienti, pronti a farsi assoldare da chi che sia per qualsiasi scopo. E infine sono arrivato a concludere, Sarti, di non avere mai corso allora i gravi rischi che credevo, perché per alcuni anni io come scienziato ebbi la stessa forza di una pubblica autorità. Ora lo so, allora no. E invece sono stato soltanto capace di mettere tutta la mia sapienza a disposizione dei potenti perché la usassero o non la usassero o ne abusassero a loro piacimento. Ho tradito la mia professione. E quando un uomo ha fatto quello che ho fatto io, la sua presenza non può più essere tollerata nei ranghi della scienza.
Barbo, hai il tuo posto nei ranghi della Chiesa.
Giusto. E adesso vado a mangiare. Fegato d'oca. Oggi un viaggiatore me ne ha mandate due. Mangiare mi piace lo stesso.
Allora, non pensate più che sia cominciata una nuova era?
Buono. Perché no? La luce nasce sempre dall'oscurità più fonda.
se la vostra nuova era è diventata una vecchia bagascia sporca di sangue, peggio per voi, e non è detto che anche le età future non avranno lo stesso aspetto o peggio di quella nostra. Abbi cura di te, Sarti, e soprattutto quando attraversi la Germania, sotto il mantello la verità.
Quanto al vostro giudizio sull'autore di cui abbiamo discorso, non so cosa né come rispondervi, ma non posso credere che quella vostra crudele analisi sia l'ultima parola.
Le visite degli amici del passato non ci fanno piacere. Ave Maria, grazie, benedictus tecum. Benedicta
Virginia. Come? La notte.
Chiara. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Abbiamo trasmesso Vita di Galileo di Bertolt Brecht, lettura di Giorgio Streller, con Umberto Ceriani, Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri. Registrazione effettuata il 13 e 14 ottobre 1995 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano. Tecnici del suono Pasquale Pasqua di Bisceglie, Massimo Piffaretti. Montaggio di Claudio Ricordi.